Dottore. Dottore.
Che c'è?
Arriva qualcosa da sud-ovest. Si sta avvicinando.
Benvenuto a Stramp, 35esimo episodio. Prima di leggere i titoli di oggi, sabato 6 giugno, vi ricordo che questa trasmissione è realizzata grazie ad Anchor.fm, una piattaforma per podcaster del tutto gratuita che vi permette di registrare i vostri audio e di distribuirli su tutte le piattaforme più conosciute. Detto questo, se state ascoltando la trasmissione su Apple, vi invito a scrivere una recensione. Se non l'avete ancora fatto, per favore fatelo. È importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora sperimentale. Queste trasmissioni proseguiranno sicuramente per tutto il mese di giugno, per poi riprendere ufficialmente a settembre con un format stabile. In questa puntata vedremo come il giornalismo è una grande fabbrica di storie. Leggendo le prime pagine dei quotidiani in edicola, individueremo le differenze tra le varie trattazioni narrative che vengono attuate da ogni testata. La campagna estiva di Battista è tornato, non è tornato, fa proposte, si candida da leader, vuole sostituire Conte. Sicuramente la sua attività social è aumentata insieme all'attività, alle apparizioni nei media. Cercheremo di capire cosa sta accadendo ascoltando un estratto della sua intervista andata in onda ieri sul 9 nel TG di Gomez. Per finire, Ruggero Tantulli del periodista.it ci racconta di una strana missione di soldati americani in Colombia. Il titolo della puntata di oggi doveva essere Stereotipi e notizie incredibili dall'altro mondo, poi mi sembrava un po' eccessivo. Ho letto le prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 6 giugno, e l'ho cambiato in Strani giorni. Naturalmente il riferimento è cinematografico. Se non avete visto quel grandissimo film che è Strange Days, guardatelo, perché oggi vi voglio parlare del giornalismo che, come il cinema e le arti audiovisive, raccontano storie. Questa intenzione è spesso inconsapevole, ma avviene. Il fatto che il giornalismo peschi a piene mani della narrativa è un dato che constatiamo tutti i giorni guardando la TV, aprendo un giornale. Il pubblico viene messo in moto da forme narrative archetipiche, il conflitto, la passione, ma anche gli stereotipi, tutti i legami cognitivi che vengono creati con un patto non scritto tra chi scrive e chi legge. Solamente ben presente questo possiamo leggere le notizie, mai dimenticarselo. A differenza della narrativa, il giornalismo racconta di storie senza un finale, però. Il finale è un orizzonte irraggiungibile, sempre più lontano, sfuggente, un finale di cui non leggeremo quasi mai. Questo dà modo a chi scrive di poter raccontare la stessa storia in svariati modi. Possiamo esporre i fatti facendo intravedere una lieta conclusione degli eventi, o possiamo mostrare solo i conflitti, accentuare le ombre, sottolineare gli ostacoli, esaltare le personalità dei protagonisti, denigrare la qualità dei personaggi, tra virgolette. Naturalmente tutto questo, a differenza della letteratura, il giornalismo non deve tenere conto nemmeno di una coerenza narrativa, non ricorda spesso gli antefatti, viene completamente dimenticato come tutto abbia avuto inizio, a differenza del finale in cui appare almeno all'orizzonte l'inizio è completamente sepolto dalle nebbie. Un tempo sempre più buio e quantomeno quindi nebuloso. Andiamo a leggere i titoli di oggi sugli stati generali della ripresa che hanno fatto discutere. Vediamo come i vari quotidiani hanno trattato la notizia. Stiamo parlando degli stati generali della ripresa annunciati da Conte in conferenza stampa e guardiamo la diversa lettura oggi nei titoli dei vari quotidiani in edicola. Il Messaggero scrive: stop del PD al tavolo di Conte, Franceschini contro l'iniziativa solitaria del Premier. Il titolo all'interno è: tensione nel governo sugli stati generali che slittano a giovedì. E un altro titolo sul partito di Conte: il Premier pensa a un partito per blindarsi dalle manovre di Di Maio e dei Democrat. a settembre la resa dei conti tra crisi economica e futuro di Movimento 5 Stelle. C'è chi guarda a Guerini, quindi si prevede questa crisi economica incombente in autunno, ne parlano tantissimi, la si ripete tipo come un mantra, e c'è anche un futuro oscuro del Movimento 5 Stelle, sempre incerto, e c'è chi guarda a Guerini, Lorenzo Guerini, quindi non più a Franceschini, c'è chi guarda a Lorenzo Guerini come nuovo premier. Ecco, questo era il messaggero. Poi del partito di Conte invece faremo una postilla finale. Il Corriere della Sera invece scrive sempre sugli stati generali dell'economia, dice idem più collegialità sull'economia, ripresa, sfida tra PD e Conte. La Stampa anche parla di questo, naturalmente dice che è scontro con il PD, sugli stati generali è scontro con il PD. E il PD frena Conte sugli stati generali, non si può fare un piano in 3 giorni. Franceschini trova la sponda di Gualtieri, summit economico verso il rinvio. Il Premier non è una passerella. A chi lo accusa di essere solo una passerella, il Premier risponde: non è una passerella. Ilario Lombardo invece, all'interno delle pagine della Stampa diretta da Massimo Giannini, scrive: troppa fretta, troppa improvvisazione e soprattutto troppa poca condivisione. Quindi vedete, si può accusare il governo sia di essere troppo lento sia di essere troppo frettoloso. Non so se vi ricordate il famoso fate presto montiano del Corriere della Sera. Repubblica invece prende piene mani dal linguaggio giuridico. PD processo a Conte, quindi c'è stato un processo a Conte, Conte sarebbe l'imputato. I ministri Gualtieri e Franceschini hanno attaccato il Premier e nessuna condivisione dei piani per l'economia. Però il titolo interno già perde un po' forza, perché è scintille sugli stati generali, il PD a Conte, idea infelice. Il Fatto Quotidiano decide di non riportare la notizia, o comunque forse non l'aveva, di questo retroscena. Il Giornale anche non riporta la notizia in prima pagina, scrive: grandi manovre tra Palazzo e regionali, Berlusconi detta le condizioni a Conte. Qui invece il linguaggio militare che la fa da padrona, vedremo come appare anche in altri quotidiani. Il titolo interno invece al Giornale è: Conte fa Napoleone e il PD trova l'incidente per ridimensionarlo. Il Premier vola nei sondaggi e sogna di fare da sé. Ira, Dem, gli stati generali, una parata. Il linguaggio di guerra, ultimatum, condizioni della resa, tornano sulla notizia giornale. Questa volta l'argomento è il MES, che scrive: ultimatum del Premier ai falchi europei che vogliono imporci il MES. Il Manifesto ha un altro titolo, non è politico ma è ambientale. Sul MES dice, c'è un fondo dal titolo Il MES come le sirene di Ulisse. Poi però c'è un articolo all'interno che è titolato: lungo vertice a Palazzo Chigi, tensione PD Movimento 5 Stelle sul MES, maggioranza ancora divisa, slittano gli stati generali. Ieri i giornali sono usciti con speciali sull'emergenza climatica nella giornata internazionale sull'ambiente. Oggi però l'unico giornale che parla di un disastro ecologico senza precedenti è proprio il Manifesto. Il titolo tutta pagina del Manifesto è: natura morta, un disastro ecologico senza precedenti in Europa, l'allarme delle stesse autorità russe nella giornata internazionale dell'ambiente, le 21.000 tonnellate di petrolio fuoriuscite da un deposito siberiano hanno avvelenato il fiume Ambarnaya e migliaia di ettari di terreni. Letale il ritardo della dichiarazione di emergenza, anche l'Artico è a rischio. Questa è una notizia che troviamo questa mattina solo sul Manifesto. Dopo la giornata internazionale dell'ambiente che c'è stata ieri, abbiamo visto il Corriere della Sera uscire in verdino, Repubblica con un ampio speciale sponsorizzato dalla ENI, però oggi questa notizia sul disastro ambientale, vi ripeto, l'ha messa in prima pagina solo il Manifesto. È una scelta legittima. Corriere della Sera, sempre tornando alla politica, il MES, gli Stati Generali dell'Economia, Verderami è sicuro, c'è una strategia a tappe per poi dire sì al MES. Il MES si farà, ma per ora non lo dice nessuno, non si deve dire. E il Tempo invece dà conto sempre degli scontri sugli Stati Generali per il rilancio. Franceschini litiga con Giuseppi. Ecco, adesso ci sono una parte di giornali, soprattutto della destra, dove Giuseppe Conte diventa Giuseppi, come l'aveva chiamato, appellato in un tweet Trump, salutandolo dopo la sua nomina. Ma in realtà cos'è accaduto? C'è veramente un processo a Conte? No, ieri praticamente è accaduto questo. C'è stato uno scontro molto acceso, scrive Il Tempo, tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte sugli stati generali dell'economia durante una riunione ieri a Palazzo Chigi. Lo riferiscono fonti della maggioranza all'ADN Cronos. Il capo delegazione Dem, Franceschini, avrebbe chiesto spiegazione al Presidente del Consiglio su un'iniziativa che non era stata condivisa e che ha sorpreso tutti. Un confronto che si spiega avrebbe occupato gran parte della discussione. Quindi questo non sapremo mai com'è andata, però sappiamo che c'è stato uno scontro. Il peso di questo scontro, se è definitivo, se è solo temporale, e se è stato con dei toni garbati oppure con dei toni accesi, questo non lo sapremo mai, anche perché domani ci sarà un nuovo tema, un nuovo titolo, e vi posso assicurare che domani di questa storia ce ne saremo già tutti dimenticati, ma già nel pomeriggio. Avvenire riporta la notizia: Stati Generali già in salita, pure il PD di traverso, e quindi, come vedete, si è fatto riferimento sia a un linguaggio bellico, sia a un linguaggio giuridico, un processo, eccetera, eccetera. E comunque lo stesso accadimento di cui non sapremo mai, di una riunione di ieri, questo scontro tra Conte e Franceschini.
Questo non significa, ripeto, picconare il governo, se no qua mi accusano di ogni cosa, significa solo ricordare la storia e dire che le politiche liberiste e di privatizzazione portate avanti, ahimè, da destra e sinistra nel nostro paese negli ultimi 30 anni sono state scellerate. Punto.
Di Battista, un'ultima domanda. Lei si è spiegato perché il Movimento 5 Stelle, parlando delle due ultime elezioni, è sceso dal 33 al 17%?
Beh sì, una serie di cose obiettivamente non le abbiamo realizzate e le avevamo promesse, mi riferisco per esempio al blocco del TAV o ad altre cose. Una cosa invece che dico al Movimento che invece dovremmo essere molto più orgogliosi e molto più compatti, possiamo discutere internamente, sapete che io se ho delle cose da dire non le mando a dire. Ma per me il Movimento 5 Stelle al di fuori deve essere sempre più una testuggine, non mandare gli off di nascosto ai giornali, indebolire Tizio, Caio e Sempronio. Io non la penso così e dico che se avessimo una maggiore compattezza per rivendicare per esempio l'ecobonus, guardi, tornando al problema dell'inquinamento, Gomez, io non sapevo, l'ho scoperto, che una delle cause principali dell'inquinamento atmosferico nel nostro paese sono le caldaie, che producono un numero maggiore, diciamo, l'incremento.
Abbiamo sentito la voce di Alessandro Di Battista ieri sera in un'intervista andata in onda su TG di Gomez, sul 9, e dopo un'intervista che era apparsa anche sul Fatto Quotidiano la mattina a firma di Luca De Carolis. E spero che Alessandro Di Battista non sia così ingenuo da credere che con le caldaie il Movimento 5 Stelle torni al 33%, ma nemmeno al 18% torna, nemmeno con la caldaia più potente e con lo sconto sull'ammortamento dell'IVA più elevato possibile. Spero che Di Battista non sia così ingenuo da credere che il Movimento 5 Stelle sia sceso dal 33% al 16% perché non ha fatto quello che diceva. È una lettura troppo razionale che non ha niente a che vedere con le intenzioni di voto, non capirei altrimenti perché il 30% quasi degli elettori preferisce Salvini, visto che non ha fatto niente né quando era al governo né ora che è all'opposizione, se non urlare i migranti ci invadono. La verità è che il Movimento 5 Stelle è debole da più fronti, su più fronti, in primis quello dei media, perché sappiamo benissimo come sia il Movimento 5 Stelle che Conte non godano di buona stampa, anzi non godono di quel riguardo che invece magari hanno altri partiti. Hanno lasciato in mano la RAI, prima alla Lega e poi al PD, e per ultimo non hanno una leadership, perché Vito Crimi non è un leader, Bonafede non è un leader, Di Maio non è stato un buon leader, lo ritengo magari un ottimo politico, ma essere leader è un'altra cosa. Beppe Grillo può essere a tutti gli effetti un leader. Abbiamo visto come ieri il sondaggio commissionato da Sky di una eventuale lista di Conte valga il 14%, e il Movimento 5 Stelle naturalmente con una lista di Conte passerebbe a malapena al 10%, al 9%, questo significa che sommando le due liste potremmo avere una compagine Movimento 5 Stelle Conte che arriva intorno al 23-24%. Ecco, quindi se c'è un leader oggi il Movimento 5 Stelle, ma quello sul campo è Conte, anche se non è riconosciuto tale da nessuno, e lo stesso Conte naturalmente si guarda dal dire e auspicare della nascita di un suo movimento politico. La verità è che il Movimento 5 Stelle è oggi accreditato di un 15-16%, naturalmente molti sondaggi lo danno addirittura indietro a Fratelli d'Italia, e io considero un vero miracolo che sia ancora oggi al 15-16%, significa che l'idea è buona ma va completamente ribaltata, va completamente ripensata, e il Movimento 5 Stelle si deve dare sicuramente delle nuove regole e fare quello che non fa più il Partito Democratico, cioè elezioni primarie vere con dei confronti e dibattiti pubblici e non un click day sulla piattaforma Rousseau, che non è sicuramente lo strumento migliore per far emergere quel leader che al Movimento 5 Stelle oggi manca.
L'ambasciata degli Stati Uniti a Bogotà e il Ministero della Difesa colombiana hanno comunicato che in queste settimane circa 800 militari statunitensi arriveranno in Colombia, come richiesto dal presidente Iván Duque. I soldati, che resteranno nel paese per 4 mesi, affiancheranno le forze locali nel contrasto al narcotraffico. Questa decisione, però, ha scatenato diverse polemiche nel paese sudamericano, intanto perché l'invio di truppe straniere non è stato autorizzato dal Senato, come prevede la Costituzione. Inoltre, le opposizioni considerano la lotta ai narcos una scusa. L'esperienza del Plan Colombia, infatti, concepito nel 99 per contrastare i cartelli della droga, ha fatto venire a mente le violenze contro i ribelli, gli omicidi e gli stupri. Un altro aspetto da tenere sotto osservazione è il rischio di nuove tensioni con il Venezuela. Proprio dalla Colombia, infatti, lo scorso 3 maggio è partito il fallito assalto a Caracas da parte di mercenari ingaggiati da una società statunitense.